Ben ritrovati carissimi per questa nuova ora di dottrina. Stiamo proseguendo con il commento al quarto comandamento, onora il padre e la madre. Oggi vediamo più da vicino la parte appunto dei doveri che il Catechismo della Chiesa Cattolica articola in quattro sottogruppi importanti. Sto parlando dei numeri dal 2214 in poi, che adesso andiamo a commentare. Questi appunto doveri comandati dal quarto comandamento sono chiaramente anzitutto quelli dei figli nei confronti dei genitori, il senso più diretto, più immediato del comandamento. Ma, come potete vedere dal catechismo, giustamente questo comandamento viene ampliato anche ad altri tre settori, diciamo così, cioè i doveri dei genitori nei confronti dei propri figli, i doveri dell'autorità civile nei confronti della famiglia e dell'educazione impartita dai genitori e infine i doveri dei cittadini stessi nei confronti della famiglia. Andiamo quindi con ordine e cominciamo appunto quello che è il senso più diretto del comandamento, cioè i doveri dei figli verso i genitori. Allora, il numero 2214 precisa un aspetto importante, cioè il rispetto, che è questo che è comandato, no? Il rispetto nei confronti dei genitori, è sì sostenuto dall'affetto naturale che normalmente lega, no? Genitori, figli, membri della stessa famiglia, ma non è fondato sull'affetto naturale reciproco, il quale a volte purtroppo può anche non esserci, può incrinarsi, può raffreddarsi, ma è ancorato sul fatto che la paternità e la maternità umane sono fondate sulla paternità divina, cioè nel testo si legge che la paternità divina è la sorgente della paternità umana. È la paternità divina che fonda l'onore dovuto ai genitori. Quindi vedete come questo comandamento si collega strettamente ai primi tre e in particolare si collega al timore di Dio. Cioè il rispetto dovuto ai genitori è, come dire, ha un legame stretto ed è fondato proprio quel rispetto che dobbiamo a Dio, alla sua paternità. Questo è importante perché questo è il fondamento che non viene mai meno, anche se tutti gli aspetti pur importanti della relazione genitori-figli possono modificarsi, cadere, deteriorarsi e quant'altro. Ancora, ecco, vedete il contenuto più diretto del comandamento e in particolare detti numeri 2215, 16 e 17, e cioè che ai figli è richiesta nei confronti dei genitori obbedienza almeno fino all'età della emancipazione, cioè lo stretto dovere si colloca appunto nel periodo in cui i figli vivono nella casa genitoriale e non sono, come dire, non sono emancipati dalla famiglia di origine. Quindi qui vige questo dovere, che è sempre, attenzione, direi limitato, ma non fraintendetemi, non nel senso che è una cosa che si può tralasciare, ma nel senso che non è un dovere assoluto. Il catechismo lo dice molto esplicitamente, e cioè che numero 2217, se in coscienza i figli sono persuasi che è moralmente riprovevole obbedire a un dato ordine, non vi obbediscano. Non si parla della difficoltà a obbedire a un ordine, non si parla di una divergenza di opinioni, non si parla del fatto che a me non piace o a me piace, si parla del fatto che appunto un ordine impartito a volte può essere moralmente riprovevole e diciamo il decadimento della nostra società, del nostro tempo, e fa sì che questa eventualità possa essere anche non sporadica. Quindi il dovere di obbedire ai genitori è un dovere condizionato evidentemente almeno alla moralità degli ordini che vengono impartiti. Il numero 2118 parla invece della responsabilità verso i genitori dei figli divenuti adulti, cioè rimane, non è che una volta emancipati, come dire, qualunque cosa accade ai genitori non ci importa, rimane un senso di responsabilità che diventa particolarmente evidente laddove ci sono situazioni di bisogno, di necessità, di solitudine, che appunto nasce ancora una volta da questo senso di, anzitutto di oggettiva gratitudine per comunque il dono della vita, dell'educazione ricevuta, del sostentamento ricevuto, chi più ne ha più ne metta, ma anche appunto, come dicevamo, nel fatto che in qualche modo nel genitore si rispecchia in qualche modo il senso della paternità divina. Anche qui non bisogna pensare questa affermazione in senso idealizzato, cioè non è che i genitori sono perfetti come perfetto Dio, anzi a volte possono essere anche gravemente imperfetti, ma appunto quello che mantiene in qualche modo il dovere è proprio il fatto di questo fondamento nella paternità di Dio, che non muta, e quindi anche nelle situazioni più difficili, in qualche modo l'occhio anche della fede oltrepassa magari tanti problemi, tante divergenze, tante discordie, per andare, come dire, all'aspetto più ultimativo, più fondativo di questa paternità e di questa maternità. Non ultimo, il Catechismo, nel 2220, mostra che all'interno del comandamento c'è anche proprio il dovere di riconoscenza verso tutti coloro dai quali si è ricevuto il dono della fede o, in ogni caso, il dono di un sostegno nella vita della fede. E il riferimento è non solo ai genitori, se i genitori appunto sono stati questo mezzo, come ci si augura almeno nella stragrande maggioranza dei casi, ma anche ci dice altri membri della famiglia, i nonni, pastori, catechisti, maestri e amici, cioè tutte quelle persone che nella vita hanno giocato un ruolo fondamentale nel trasmetterci la fede, nel sostenerla, nel difenderla, nell'aiutarci a custodirla. Ecco, a tutte queste persone siamo legati con come dire, un dovere di riconoscenza non inferiore certamente rispetto a coloro che ci hanno dato la vita biologica, il sostentamento biologico, l'educazione umana, importantissima. Immaginate quanto più appunto il dono della fede. E quindi da questo punto di vista rispetto, riconoscenza e anche nei limiti delle possibilità concrete anche aiuto a queste persone nei loro momenti difficili o di necessità. Dall'altra parte, a partire dal 2221 in poi, è interessante perché il Catechismo parla anche del dovere dei genitori, cioè la procreazione dei figli, il mettere al mondo i figli, è legata all'educazione, cioè i genitori ricevono da Dio il diritto dovere inalienabile dell'educazione dei propri figli. Vediamo per esempio il numero 2221. La fecondità dell'amore coniugale non si riduce alla sola procreazione dei figli, ma deve estendersi alla loro educazione morale e alla loro formazione spirituale. La funzione educativa dei genitori è tanto importante che se manca può a stento essere supplita. Il diritto, questa è la parte più importante, il diritto e il dovere dell'educazione sono per i genitori primari e inalienabili, cioè i primi responsabili, come dice poi il numero 2223, i primi responsabili dell'educazione dei figli sono i genitori. Il contesto più adeguato per l'educazione dei figli è la famiglia. Questo è importante ribadirlo perché da non poco tempo, in generale, le famiglie tendono a delegare molto all'esterno l'educazione dei figli. E questo diventa ancora più, come dire, più incisivo quando pensiamo al tempo anche che i figli trascorrono fuori dall'ambiente familiare, che non significa ovviamente che bisogna stare chiusi tra le mura domestiche tutto il tempo, ma molto spesso l'educazione dei figli viene delegata ad entità esterne dove i figli trascorrono moltissimo tempo, ricevendo tra l'altro un'educazione che spesso e volentieri non è in linea con quella familiare o della quale neanche a volte magari ci si occupa più di tanto, cioè è consuetudine che i figli vadano a scuola e che sia la scuola più vicina a casa o magari quella che si ritiene più prestigiosa per non si sa quali ragioni o che frequentino ambienti anche lì di cui non si capisce esattamente la natura educativa e chiaramente questo col tempo fa sì che la famiglia piano piano venga meno in questo suo dovere, quando addirittura non ci troviamo di fronte a delle ingerenze vere e proprie di poteri pubblici, i quali ritengono che spetti in qualche modo allo Stato dare l'educazione fondamentale all'individuo, per cui diciamo, con lo slogan che i figli non sono proprietà dei genitori, sottintendendo che sono invece proprietà dello Stato. Questo lo si è avuto in modo massiccio sotto i regimi totalitari, ma lo si ha oggi, anche oggi, in modo non meno pervasivo, anche se più subdolo. Ora, i contenuti di questa educazione li trovate sempre al numero 2223, potete leggerlo, ma è importante ribadire due cose. La prima è che la famiglia è anzitutto un ambiente dove è soprattutto un certo modo di vivere, un certo modo anche con cui i genitori danno l'esempio che forma ed è forse la parte più efficace, ma non è la parte esclusiva. Cioè il buon esempio è fondamentale, ma non basta. Cioè, come dire, è importante anche proprio il fatto che i genitori esercitino un'azione anche di contenimento, cioè bisogna dare dei no, perché a volte magari l'ottimo esempio dei genitori non viene recepito, no? Per mille ragioni, è così, funziona così, la vita alla tua mano è decaduta. Quindi non basta dire il buon esempio, anche se è assolutamente indispensabile, perché delle direttive date a voce dei no, magari detti che contrastano con l'esempio della vita, è chiaro che perdono la loro efficacia appena vengono pronunciati, ma d'altra parte sono pur necessari insieme al buon esempio. Ancora in questo numero si parla soprattutto dell'importanza dell'educazione alla abnegazione, al giudizio e alla padronanza di sé. Questi tre aspetti sono importanti. Cioè l'abnegazione e la padronanza di sé, diciamo, fanno riferimento alle virtù, quindi alla capacità di sacrificio, di servizio reciproco, di mettere un po' sotto i piedi le proprie voglie per mettersi in qualche modo in consonanza con la famiglia, con i ritmi della famiglia, con le iniziative della famiglia. La padronanza di sé, uguale, diciamo, questa capacità di mettere gradualmente a freno le passioni e l'istinto proprio e invece armonizzarlo in una personalità matura dove come dire, la ragionevolezza prenda le redini e a sua volta questa ragionevolezza si sottometta ai criteri più alti della fede e quindi il giudizio, cioè la famiglia è il terreno nel quale bisogna sviluppare una capacità di giudizio sulle situazioni, sugli eventi personali, familiari, locali, nazionali, mondiali, eccetera, che diventa un bagaglio fondamentale perché costituisce poi nel tempo come una grande pietra di paragone di fronte a tante, troppe ideologie che si diffondono, che non cessano di, appunto, di essere sempre più pervasive. In ultimo, il numero 2229, gli altri li rimando a voi perché è, diciamo, una sezione abbastanza lunga, il diritto e dovere dei genitori di scegliere, cito, per loro una scuola rispondente alle proprie convinzioni. È questo, dice il catechismo, un diritto fondamentale. I genitori, nel limite del possibile, hanno il dovere di scegliere le scuole che li possano aiutare nel migliore dei modi nel loro compito di educatori cristiani. I pubblici poteri hanno il dovere di garantire tale diritto dei genitori e di assicurare le condizioni concrete per poterlo esercitare. Qui vedete il fondamento di una battaglia, come dire, sostenuta da tempo da molte famiglie, anche da molte associazioni cattoliche per la libertà di educazione. Una battaglia importante a cui però deve poi corrispondere il fatto che questi luoghi educativi, queste scuole, che possono essere scuole private oppure possono essere anche scuole parentali che stanno nascendo, sono una risorsa straordinaria, devono poi essere appunto corrispondenti a questo compito di educare cristianamente, perché, come dire, il diritto-dovere è legato poi al fatto che si tratti poi di scuole che oggettivamente siano un'alternativa a quello che, diciamo, viene offerto mediamente. E ripeto, questo non è semplicemente un'opzione, è un diritto delle famiglie cui corrisponde un dovere dello Stato di rendere realmente possibile, anche dal punto di vista economico, questo diritto di
Allora,
scegliere.
questo comandamento si occupa anche dei doveri nei confronti delle autorità civili e quindi i doveri dei cittadini verso le autorità civili e i doveri delle autorità civili verso i loro sottoposti. E vedete i numeri 2235 fino a 2237, trovate appunto la questione del dovere delle autorità civili, dove si spiega l'origine divina dell'autorità civile, cioè dice il catechismo, l'esercizio di un'autorità è moralmente delimitato dalla sua origine divina, dalla sua natura ragionevole e dal suo oggetto specifico, e aggiunge: nessuno può comandare o istituire ciò che è contrario alla dignità delle persone e alla legge naturale. Vedete come qui e anche nei passaggi successivi immediatamente ci si stacca da una concezione anarchica, come se il potere fosse sempre male, no, c'è un'origine divina del potere civile. Ma dall'altra parte c'è la netta consapevolezza che questo potere civile, proprio perché ha la sua origine divina, in questa origine divina anche, trova anche non solo la sua ragione d'essere, ma anche i suoi limiti. Per cui non può comandare, non può ordinare ciò che è contrario al bene effettivo delle persone e al bene comune, quindi alla dignità delle persone e alla legge naturale. Per esempio nel 2237 si ribadisce che i poteri politici sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali della persona umana, cercheranno di attuare con umanità la giustizia nel rispetto del diritto di ciascuno, soprattutto delle famiglie dei diseredati. Quindi la posizione cristiana è molto chiara, non è una condanna del potere politico, anzi il potere politico per se stesso è un bene perché presiede a un ordine pubblico, al bene comune, e tuttavia dipende da come viene esercitato. Nell'esercizio del potere civile ci sono dei limiti ben chiari che nascono precisamente dalla natura stessa di questo potere. Se questo potere deve promuovere il bene comune, deve promuovere la dignità delle persone, è chiaro che nel momento in cui viola la legge naturale, viola la dignità delle persone, non sta facendo quello che è il suo fine, quindi sta snaturando se stesso e quindi non è lecito. Questo è molto chiaro nella rivelazione cristiana, la famosa frase che adesso passiamo appunto alla seconda parte, quello dei diritti dei cittadini, la famosa frase date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, non significa la totale separazione dei due ambiti, per cui a Cesare bisogna dare tutto quello che chiede a prescindere, perché poi a Dio diamo non so, il culto, l'adorazione interiore, eccetera. No, esattamente il contrario, cioè Cesare non può esigere ciò che è di Dio, ciò che Dio ha posto, ciò che Dio ha ordinato. Questo è importantissimo, perché anche qui oggi c'è, capito, una confusione totale. Questa frase viene utilizzata per dire che c'è un'autonomia assoluta del potere civile, ma non è così. Allora, nel 2238 inizia la parte dedicata ai doveri dei cittadini e si ricorda appunto che coloro che sono sottomessi all'autorità considereranno i loro superiori come rappresentanti di Dio, che li ha costituiti ministri dei suoi doni. Qui viene poi citata la prima lettera di Pietro. C'è un dovere da parte dei cittadini di essere sottomessi all'autorità civile, ma di nuovo vediamo come il catechismo non rende questo dovere un dovere assoluto a prescindere. Vedete per esempio, scusate, adesso lo troviamo, ecco qui, al 2242 si insegna: il cittadino è obbligato in coscienza a non seguire le prescrizioni delle autorità civili quando tali precetti sono contrari all'esigenza dell'ordine morale, ai diritti fondamentali delle persone o agli insegnamenti del Vangelo. Il rifiuto d'obbedienza alle autorità civili quando le loro richieste contrastano con quelle della retta coscienza, trova la sua giustificazione nella distinzione tra il servizio di Dio e il servizio della comunità politica, e viene citata proprio la frase rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, alla quale si aggiunge anche la frase degli Atti degli Apostoli: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Quindi vedete come c'è addirittura un dovere di rifiutare l'obbedienza qualora l'autorità civile prevarichi. E prevarica, qui ci dice, quando impone cose contrarie alle esigenze dell'ordine morale, dei diritti fondamentali della persona e degli insegnamenti del Vangelo. E vedete come questo rifiuto d'obbedienza è legittimato quando queste richieste contrastano non in generale con la coscienza intesa nel modo liberale moderno, cioè quella che è una mia convinzione, quello che è un mio pensiero e basta, ma della retta coscienza. cioè della coscienza ben formata, quindi della coscienza che effettivamente risponde all'ordine morale, ai diritti fondamentali delle persone e all'insegnamento del Vangelo. Questo è importantissimo perché in un'epoca segnata dal secolarismo, da un ateismo pratico, dalla morte di Dio cosiddetta, è chiaro che aumentano sempre di più, fino a diventare quasi la norma, delle concezioni del potere che invece diventano assolute e autoreferenziali, venendo meno il loro fondamento, che appunto è poi la loro ragion d'essere, ma anche il loro limite. Quindi è importante avere ben chiaro questo e non avere né un'idea di emancipazione sbagliata, ma neanche un'idea di obbedienza e di sottomissione che non sta né in cielo né in terra. Cioè non è quello che il Catechismo e la Chiesa Cattolica ci insegnano. Ancora, e chiudiamo, al 2243 il Catechismo parla della possibilità di resistenza all'oppressione del potere politico. E questa resistenza, che è legittima e doverosa nelle situazioni che abbiamo detto sopra, può a volte ricorrere legittimamente anche alle armi, alla sollevazione armata, ma il Catechismo circoscrive quando questo ricorso è legittimo. E ne parliamo perché capite che non viviamo in un tempo semplicissimo. Diciamo che la prevalenza del potere dell'autorità pubblica non è precisamente quella di promuovere la dignità umana, di rispettare l'ordine morale, di seguire gli insegnamenti del Vangelo, è esattamente tutt'altro, con anche episodi di oppressione notevole. Allora, bisogna capire quali sono queste circostanze in cui è legittimo anche difendersi con le armi. Ed è, primo, in caso di violazioni certe, gravi e prolungate dei diritti fondamentali. Cioè, la lesione provocata dal potere civile è certa, non è un'ipotesi, è grave ed è prolungata, non viene meno, non è un episodio. Secondo, dopo che si siano tentate tutte le altre vie, tutte le vie pacifiche di resistenza, la manifestazione, il boicottaggio, tutto quello che volete, altre forme. Terzo, che non si provochino disordini peggiori. Quindi ci deve essere una commisurazione tra i disordini che si vengono necessariamente a creare quando si crea uno scontro di questo tipo, che non devono essere peggiori rispetto alla situazione precedente. Quarto, che vi sia una fondata speranza di successo, non è che ognuno parte per la tangente e fa quello che vuole, perché chiaramente poi non c'è successo, ma si rischia anche di creare dei disordini notevoli. Quinto, se è impossibile intravedere ragionevolmente soluzioni migliori, cioè è la cosiddetta extrema ratio, per cui un popolo, una società non ha più la possibilità di ricorrere ad altri mezzi. Questa è appunto la questione della resistenza con le armi, mentre invece esistono anche altre forme di resistenza legittime e doverose quando appunto lo Stato, l'autorità civile prevarica quello che è l'ambito proprio della sua autorità. Bene, con questo vedete che c'è tanta roba, ecco. E non ho trattato tutto, ma abbiate pazienza, vi rimando al testo del Catechismo, che è molto chiaro, e la prossima volta andiamo avanti e iniziamo a trattare il quinto comandamento.